With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Allora, io la cometa l'ho intravista. Non sono sicuro che riuscirò, mi metterò a vedere le stelle cadenti, ma almeno oggi proviamo a raccontarla a qualcuno, così magari qualcuno ci riesce.
Allora, io sono bloccata lavorativamente, quindi non ho visto la cometa e non sono sicura che avrò modo di andare a vedere le stelle cadenti. Devo sperare, ma...
Diciamo che andiamo per procura oggi.
Sì, esatto.
Oggi andiamo per procura. Raccontiamo un pochino come funzionano e andiamo a carico, a cavallo sia delle stelle cadenti che di Ferragosto che delle feste.
Sì, oggi facciamo questa puntata vacanziera in cui speriamo di essere al mare, anche se in realtà non lo siamo, quantomeno non adesso che stiamo registrando.
Infatti, però... Non consiglieremo letture estive.
No, non consiglieremo letture estive. Se consigliamo letture non saranno estive, saranno solo dei mattoni, ve lo diciamo.
Ovviamente, ovviamente, ovviamente. Comunque, io sono Sergio.
Io sono Costanza.
E benvenuti ad Astronomiti. Allora, noi abbiamo iniziato a parlare quasi subito delle meteoriti, delle meteore, delle Perseidi addirittura, proprio...
Non delle Perseidi, abbiamo iniziato parlando del...
Abbiamo nominato le Perseidi per quando abbiamo detto che non erano le uniche.
Perché abbiamo parlato delle Orionidi.
Esatto, nel famoso episodio che tutti hanno adorato per la sua brevità, abbiamo parlato delle Orionidi e abbiamo raccontato che appunto in tutto l'anno ci sono tantissime piogge di meteoriti, ovvero sciami meteorici. Iniziamo a utilizzare un pochino
la terminologia
le terminologie. E infatti partiamo un pochino a monte. Anzitutto ci sono tre parole che si somigliano molto ma che significano cose diverse. Meteoroidi, meteore e meteoriti, che non sono assolutamente sinonimi. Partiamo dai primi, cioè i meteoroidi, che il nome
che
è anche meno sentito.
Quelli che non ho mai, infatti, stavo dicendo, che sono quelli che non ho mai sentito.
Allora, i meteoroidi sono gli oggetti che nel sistema solare possono andare dalle dimensioni di un millesimo di grammo, questo è stato definito dall'Unione Astronomica Internazionale, quindi è proprio definizione, fino a circa 107 kg. Quindi tutti gli oggetti che sono nel sistema solare e che hanno queste dimensioni, quindi stiamo parlando da un granello di polvere a un bel massone, abbastanza grandicello, è definito meteoroide.
Praticamente, scusa, quindi se
sì.
Io... fossi sì, nello spazio, sarei un meteoroide. Quindi cioè, praticamente qualunque essere umano nello spazio sarebbe un meteoroide.
Sostanzialmente sì, così come quasi ogni creazione umana che si è sfaldata nel frattempo sono comunque meteoroidi, anche se ovviamente in questo momento ci preoccupiamo di più di quelli di origine naturale, ovvero di quelli che sono il residuo della condensazione della nebulosa da cui si formò il sistema solare. Non solo, perché in realtà possono anche essere, ma anche qui, se volendo, la definizione va bene ugualmente, come l'abbiamo visto in passato, i resti delle comete che man mano che girano nel sistema solare si squagliano ed emettono situazioni. Quindi diciamo che i meteoroidi come nascono? Nascono un po' per la polvere presente, un po' per scontri tra oggetti, tra asteroidi, tra asteroidi e pianeti, tra comete e asteroidi. Quindi tutte queste cose possono generare oggetti sospesi nello spazio che appunto si chiamano meteoroidi. I meteoroidi possono incrociare il nostro pianeta. E qui noi abbiamo sempre questa sensazione che qualcosa viene verso di noi. In realtà è l'opposto, siamo noi che ci stiamo spostando nello spazio, attraversiamo un'area che contiene polveri, oggetti, eccetera, qualcosa viene preso dalla gravità, attirato dall'atmosfera ed entra nell'atmosfera.
Praticamente come la macchina con i moscerini.
Letteralmente sì. E tra l'altro non ci crederai e non ce la siamo preparata, ma era uno dei paragoni che ti avrei fatto dopo, quindi è proprio così. Noi ci spostiamo e prendiamo dentro i moscerini, i meteoroidi.
E i mosceroni.
Che entrano nell'atmosfera con velocità che possono andare da 11 km al secondo fino anche a 70 e passa, ok? Nel momento in cui entrano nell'atmosfera, i meteoroidi diventano meteore. Quindi la meteora è quell'oggetto che vedete in cielo quando si illumina.
E si illumina quella quando entra nell'atmosfera, cioè il passaggio con
si
i gas.
Si illumina quando... Esattamente. Cosa succede quando entra nell'atmosfera? Che la pressione dell'atmosfera e l'urto con le molecole genera energia termica, si possono raggiungere fino a 2500 gradi Kelvin. In quel momento addirittura c'è una ionizzazione del materiale, perché il materiale della meteora subisce un progetto noto come ablazione, quindi perde massa, lascia dietro di sé materia fusa, fa abbastanza impressione,
sì.
È tipo immaginare la lava nel cielo,
sì, esatto,
una cosa del genere. Questo viene ionizzato e quindi abbiamo quella scia luminosa. Nella maggior parte dei casi le meteore si dissolvono, non arrivano a terra. Quindi quella che vedete, tra l'altro quando ero a vedere la cometa l'altro giorno, ne ho vista una bellissima in Orsa Maggiore, proprio una meteora che ha attraversato l'Orsa, spettacolare, ma si dissolvono, non arrivano a terra.
Se no ce ne sapremmo di più, insomma. Cioè,
diciamo che dovremmo iniziare a preoccuparci, perché vuol dire che l'atmosfera
non sta facendo quello che dovrebbe fare.
Cioè, basta vedere la Luna, basta vedere Marte, basta vedere i crateri presenti, quelli sono crateri nati dallo scontro con oggetti esterni, salvo i rari crateri, gli eventuali crateri vulcanici. Quindi quella è la dimostrazione. Se noi non avessimo l'atmosfera, saremmo così. O se l'atmosfera fosse più ridotta, perché Marte ce l'ha un'atmosfera ridotta.
Però è più rarefatta, sì.
Molto rarefatta, assolutamente. Infatti questa piccola cosa a parte, nella missione Perseverance che è partita l'altro giorno, una delle sfide più belle è che c'è un elicottero.
Che dovrebbe funzionare.
C'è un piccolo elicottero che è stato progettato per vedere se riescono a farlo volare in atmosfera marziana.
Tipo un droncino.
Un droncino, sì, per vedere se riusciranno a farlo volare in atmosfera marziana.
Comunque volevo dire che metà di Astronomiti è in missione con Perseverance, perché Sergio si è fatto...
Sto facendo pure
iscrivere
saluto militare.
Nella placchetta degli Explorers che viene... come si dice, è stata montata su Perseverance, quindi Sergio è un viaggiatore spaziale.
E c'ho pure il frequent flyer, perché ero anche sulla missione precedente. faccio lo sborone così. Cosa succede quindi? Che se la meteora arriva a terra, allora è un meteorite. Ok, quindi il termine meteorite, che spesso viene utilizzato come sinonimo di meteora, non lo
quindi,
è.
Quindi, in pratica, la distinzione fra meteoroide, meteora e meteorite è più una distinzione di stato, come fosse solido, liquido e gassoso,
sì.
Però dello stesso oggetto. Non, ovviamente non quella distinzione, però è a seconda di dove si trova e
esatto.
Come si comporta.
Diciamo che un meteoroide è una meteora potenziale. Una meteora è una meteora e un meteorite è la meteora che ce l'ha fatta perché è arrivata a terra. Sì. Così da che ogni anno all'incirca entrano nell'atmosfera qualcosa come 15.000 tonnellate di meteoroidi. Quindi non è un evento raro, tutt'altro. È un evento talmente poco raro che le scie che vengono create dai meteoroidi, che si chiamano scie di ionizzazione, sono percepibili tramite strumenti adeguati e possono fare da specchio per le onde radio.
Ho capito.
E vengono utilizzate.
Quindi praticamente come ponte di trasmissione.
Vengono utilizzate come ponte radio. Noi abbiamo un mezzo di trasmissione che si chiama Meteor Scatter, che utilizza le scie di ionizzazione per far arrivare le onde radio dove altrimenti sarebbe un problema farle arrivare.
Non si butta, della meteora non si butta via niente.
Non si butta via niente. Tra l'altro io in casa ho dei frammenti di meteora, di meteorite.
Ma si possono comprare o...
Sì. Se tu vai in alcuni ritrovi di astrofili o di gente che fa, fanno proprio, vanno a caccia di meteoriti caduti, in alcuni punti si sanno, e ti fanno dei pezzettini, te li mettono in un contenitore, sì. Te li vendono. Perché ovviamente in base alla composizione si può anche dedurre se il meteorite, ad esempio, ha provenienza lunare, provenienza marziana, eccetera. Io dovrei averne uno marziano, uno lunare, ma stiamo parlando di... qualcosa di pochi grammi, ovviamente, perché però è una cosa emozionante avere un pezzettino di pianeta esterno, certo. in casa. E poi forse tu hai sentito nominare, o comunque il nome l'hai già sentito in altri casi, ma qui nello specifico la parola bolide.
Sì, non in termine strettamente astronomico.
Esatto, perché in realtà la parola bolide si riferisce a meteore che hanno una luminosità talmente elevata da poter addirittura essere visibili anche in pieno giorno. Di solito si parla di qualcosa che possa andare intorno alla magnitudine meno 4, quindi tipo quella di Venere, fino addirittura a meno 26. A me è capitato una volta di vedere un bolide in cielo, ero al mare, e addirittura si vedevano chiaramente dei flare esplosivi sulla superficie nel momento in cui è passato.
Ma stavi già osservando...
Guardando il cielo, però era talmente luminoso, cioè avevo la testa alta, ma era talmente luminoso che ha illuminato per un momento quell'area di cielo, cioè, tipo luna piena, in quel momento ha proprio illuminato, e infatti era stato talmente particolare che poi è uscita la guardia costiera poco dopo per andare a vedere se fosse successo qualcosa.
Certo.
Era in pieno mare, però fu abbastanza divertente, una cosa che ricordo sempre con parecchio fascino, ecco, come discorso. E ci sono comunque casi documentati in giro. A volte, proprio per la pressione che avviene, i bolidi possono anche generare esplosioni. E lì a quel punto è l'effetto tipo quello dei fulmini, perché la luce viaggia alla velocità della luce.
La luce viaggia cioè una velocità maggiore rispetto al suono, quindi tu vedi l'esplosione prima di sentirla.
Esatto, vedi la luce prima del suono. Considerando che la luce viaggia a 300.000 km al secondo, lo sappiamo, e nella nostra atmosfera il suono viaggia a 300 metri al secondo. Quindi è il motivo per cui si dice sempre che quando vuoi sapere quanto è lontano un fulmine, conta quanti secondi passano
tra il fulmine e il tuono.
La luce e il tuono. Ogni secondo sono 300 metri.
E serve anche a vedere se si sta avvicinando o allontanando, perché a seconda che questa distanza si riduca o aumenti fra due o tre fulmini,
esatto.
Sappiamo se il temporale si sta avvicinando, quindi la distanza si riduce, o si sta allontanando, mm-hmm. perché la distanza fra suono, cioè fra luce e suono del singolo fulmine si allontana.
È precisamente così. Questa è tutta la teoria, ok? Quindi come funzionano le meteore in genere. Però adesso stiamo parlando delle perseidi, ovvero degli sciami meteorici. Quindi finora abbiamo stelle cadenti che entrano in cielo quando capita, così passi, incontri qualcosa. Ma ci sono dei casi in cui la nostra rivoluzione intorno al Sole fa sì che attraversiamo un'area che è sicuramente piena di materiale, costantemente. Perché? Perché una cometa, questo ormai lo sappiamo, che è passata, nello sciogliersi ha dato origine a parecchi residui di materiali. Ce ne sono tantissime di tantissimi sciami meteorici. Le Perseidi sono tra i più famosi, perché raggiungono qualcosa come 90 meteore al minuto. Ma non sono le uniche, perché ad esempio ci sono le quadrantidi che ne aggiungono 120.
E le quadrantidi hanno, in che periodo ci sono?
Le quadrantidi sono i primi di gennaio, quindi un pochino più freddo.
Quindi
da
niente falò, niente, o meglio sì, magari più falò.
Molto falò, date fuoco a qualcosa per tenervi caldi, anche perché fa freddo. E ci sono le arietidi che sono visibili a giugno, che ne fanno 54. Ad esempio,
quindi un po' meno delle Perseidi.
Un po' meno ogni minuto, oppure se si va a dicembre, verso Sant'Ambrose, o comunque verso poco dopo il tuo compleanno, per dire, abbiamo 120 meteore al minuto come Geminidi, quindi nella costellazione
dei Gemelli.
Esatto.
Però sto pensando una cosa, sì. È vero che io in inverno non vado in punti di osservazione particolari, però le potrei vedere
sì. Se
ci andassi.
Sì, 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 assolutamente sì. Basta essere nel punto giusto, quindi guardare nella direzione giusta, perché il problema quando si parla di stelle cadenti, di piogge di stelle cadenti, è che si dice che c'è, ma non si dice mai dove guardare. Quindi, ok che se guardi verso il cielo prima o poi le vedi, ma è anche vero che magari sei impaziente, magari fa freddo, magari stai facendo altro, magari non guardi, cioè finisce che non guardi nella direzione giusta. Le Perseidi da questo punto di vista hanno un enorme vantaggio. Uno che è estate e quindi comunque siamo in una bella
posizione.
Ci si
va a perdere anche più tempo.
Due che sono comunque in una posizione abbastanza visibile, perché anche se non riconoscete subito Perseo, riconoscete Cassiopea. E Perseo si trova subito sotto, quindi partendo da Cassiopea, c'è la famosa W in cielo di cui abbiamo parlato ormai nei nostri primi episodi, guardi un pochino sotto e lo guardi da lì. Poi anche questa cosa affascinante dice, le stelle cadenti sono in Perseo? No, ovviamente no, le stelle cadenti sono nel nostro giro di rivoluzione, ma noi in quel preciso istante ci stiamo muovendo come pianeta in direzione di Perseo, quindi la sensazione è che siano in Perseo, quindi perché tutti i sciami meteorici hanno un punto radiante, cioè c'è un punto da cui sembra che nascano.
E in quel caso, nel caso delle Perseidi, quel punto appare nella costellazione di Perseo.
Esattamente. Per quanto riguarda la visibilità e quindi il perché, per tradizione tutti dicono 10 agosto. In realtà le Perseidi si vedono dal 17 luglio al 24 agosto.
Quindi praticamente in contemporanea con la canicola.
Precisamente. In questo momento, per motivi ovviamente dovuti allo spostamento e alla presenza di residui, eccetera, in realtà il vero picco è intorno al 12 di agosto. 12 di agosto, in cui tendenzialmente si possono raggiungere le 90 meteore al minuto, come dicevamo prima, e tendenzialmente dalle 10 di sera fino verso le 4 del mattino, giù di lì. Quindi se andate a vederla alle 9 di sera e dice però non si vede nulla, sì, perché ancora non è orario, perché
ancora non è ora.
Ma anche per una semplice questione di luminosità del cielo, è ovvio che meno cielo, più il cielo è scuro, più è facile che si vedano anche magari le più deboli, perché non è che siano tutte...
Io ho avuto una grossa fregatura un anno che sono andata in campeggio quando ero ragazzina. In un posto meraviglioso, isolato, perfetto per guardare le stelle, abbiamo avuto di 10 agosto la luna piena. Tanta. Si vedeva come alle 6 di sera,
perfetto.
In piena notte, come alle 6 di
quello
sera.
Quello può essere irritante.
Sì, allora, io che sono cresciuta in città, devo essere sincera, ho trovato del fascino anche in quello, perché in città non ti accorgi della differenza di luminosità fra la luna piena e niente luna.
È verissimo, tra l'altro la vedere la luna piena
è... Io ero molto emozionata di questa cosa, invece gli amici con cui ero, che erano più abituati al campeggio, alla natura e quant'altro... erano solo scocciati perché volevano vedere le stelle cadenti e non avremmo visto nulla perché il cielo era semplicemente era azzurro scuro e ci vedevamo senza usare torce.
Sì, infatti ci si scorda di quanto possa essere luminosa la luna piena, è impressionante. Dicevamo che le Perseidi, così come tutte le altre sciami meteorici, nascono dalle comete. Di molti sappiamo l'origine, di altri non ancora. Ad esempio le Aquaridi, che sono in aprile-maggio, nascono dalla cometa di Halley, per citare uno. Le Perseidi nascono da una cometa che si chiama Swift-Tuttle.
Swift-Tuttle, quindi La spoletta veloce.
Sì, in realtà è perché è stata scoperta da due persone che si chiamano Lewis Swift e Horace Parnell Tuttle.
È una fregatura perché per me questa adesso è la spoletta veloce.
È stata scoperta il 16 luglio e il 19 luglio del 1862 da Swift e da Tuttle. Anche altri astronomi italiani, tipo Antonio Pacinotti, eccetera, la scoprirono comunque in quel periodo. Poi, siccome le comunicazioni, ovviamente non è che ai tempi andassero a ruota, diciamo che ognuno può dire di averla scoperta o in qualche modo di averla vista, perché... ovviamente.
Certamente.
E invece fu Schiaparelli nel 1866 a identificare il legame tra la Swift Tuttle e le Perseidi. Quindi fu lui a dire: ah, guarda, ora che è passata la cometa si vedono molte più Perseidi. E quindi ad associare, perché ovviamente nei periodi in cui la cometa passa è ovvio che abbiamo un maggior residuo la volta successiva. Che si fa vedere.
Certamente.
La cometa Swift-Tuttle ha un periodo orbitale di 133 anni e qualcosa, e l'ultima volta è passata nel 92. E tra l'altro, nel 92 c'è stato un po' di paura. Perché la Swift-Tuttle passa molto vicino alla Terra, molto vicino alla Terra, nel senso che alla distanza minima la distanza tra la Terra e Swift-Tuttle è 0,00089 unità astronomiche. Okay. Molto vicina alla Terra, e nel 1992 il passaggio al perielio di Swift-Tuttle sembrò arrivare con 17 giorni di ritardo, il che fece pensare che se anche nel prossimo passaggio, che sarà nel 2126, dovesse passare con lo stesso ritardo, potrebbe scontrarsi con la Terra.
E vabbè. No, ho fatto un rapido calcolo, 2126, esatto, io non ci sarò, e pazienza.
Ma... in realtà voglio tranquillizzare chi pensa che avrà invece una vita molto lunga. In realtà si è poi ricalcolato, rivedendo alcuni altri passaggi che aveva fatto, e si è scoperto che in realtà il suo periodo di rivoluzione è più stabile di quanto sembrasse, quindi è probabile che invece non avvenga. Quindi, di nuovo, ci sono delle informazioni, ormai lo diciamo ogni volta, ci sono delle informazioni, si traggono delle deduzioni. Poi, se hanno informazioni in più, si possono correggere queste deduzioni. Questo per quanto riguarda comete, eccetera. Ma noi in origine abbiamo detto che tutte queste arrivano dagli asteroidi. La parola asteroide è una delle cose più usata.
L'asteroide, che è questa cosa che si usa molto, questo device, dispositivo che si usa molto nella fantascienza, appunto, spaziale.
Sì.
Stiamo attraversando uno sciame di asteroidi.
Che esistono assolutamente.
Sono sicura, non so adesso quanto nella navigazione dello spazio un domani sarà comune trovarne uno.
Non ne ho idea, però sicuramente, ad esempio, il sistema solare ne è pieno. Gli asteroidi cosa sono? Qui davvero mi verrebbe da dire sono pianeti che non ce l'hanno fatta. Perché sono conglomerati dello stesso materiale da cui si sono formati i pianeti, che per n motivi non sono riusciti a formare un nucleo planetario o diventare un pianeta. Ad esempio, noi abbiamo una fascia di asteroidi, che è la fascia esterna, che si trova tra Marte e Giove. Questa fascia è nata perché? Perché c'è Giove. E quindi la forza di gravità di Giove ha impedito che ci potesse essere una situazione in cui altri pianeti si formassero in quella zona di influenza. Quindi Giove ha impedito a tutti gli effetti la creazione di altri pianeti. Sostanzialmente Giove impedisce la sua presenza di oggetti superiori a 1000 chilometri. Quindi questa è l'interferenza. In questo momento sono stati catalogati qualcosa come 600.000 asteroidi all'interno del sistema solare, e si suppone che possano essercene altre centinaia di migliaia. Il più grande che conosciamo è Cerere, che ha un diametro di 900.000 chilometri. Poi c'è Pallade, c'è Vesta, che hanno circa 500 chilometri. E sono lì, sono nello spazio. Alcuni appunto nelle fasce e altri anche in altre zone.
Ma hanno gli asteroidi, anche se non sono riusciti a diventare pianeti, hanno un... moto di rivoluzione?
Allora, sono nel sistema solare, quindi in linea di massima gravitano intorno al Sole,
al Sole,
un po' come tutto il resto, però sono anche soggetti ad altre forze. Quindi allo scontro tra di loro, allo scontro con oggetti esterni, ce ne sono alcuni, e questo è molto, questo secondo me ti piacerà molto, c'è un gruppo di asteroidi che viene definito troiani. Vengono definiti troiani perché hanno un'orbita molto simile a quella di Giove, proprio sono posizionati praticamente sulla sua orbita, ma alcuni a 60 gradi, per lo precedono di 60 gradi e altri lo seguono di 60 gradi in due punti che vengono chiamati punti lagrangiani. Adesso non mi interessa dare questa ulteriore informazione, ma sono punti in cui si può avere una stabilità in un'orbita, quindi sono nascosti dall'orbita di Giove e per questo vengono definiti troiani,
un po' come, come i troiani di Enea che per diciamo che vanno in viaggio dopo la distruzione della città per andare a trovare qualcosa,
esatto,
di nuovo.
Quindi vedi, è molto, molto, molto divertente, vedi che anche l'influenza mitologica c'è anche nel modo di dare i nomi a certi oggetti.
Beh, noi lo vedremo più avanti, ma i nomi delle lune di Giove sono estremamente specifici rispetto alle faccende mitologiche.
Infatti.
Ecco.
E abbiamo anche i centauri. Abbiamo i centauri che orbitano in mezzo ai pianeti giganti, quindi oltre l'orbita di Giove. È il primo di questi scoperti nel 77, più di 100 km di diametro. Indovina un po' come si chiama?
Chirone.
Yes! Abbiamo l'asteroide Chirone, che abbiamo già detto essere il nostro centauro preferito, e abbiamo quindi li abbiamo in quest'orbita. Si pensa che possano essere anche ex comete che magari non sono state espulse dall'orbita e quindi non sono più in grado di orbitare come prima, o vari residui. E poi ce ne sono anche nella fascia di Kuiper. Ti ricordi, abbiamo nominato la fascia di Kuiper oltre quella dove ci sono le comete e via dicendo, e anche lì se ne sono stati trovati. E lì c'è stata la catalogazione. Ecco, qui potrebbero starti un po' sulle scalte degli asteroidi, perché la scoperta di asteroidi di una certa dimensione ha fatto nascere la definizione di pianeti nani.
Ah, cioè praticamente il fatto che esistano degli asteroidi molto grandi è la ragione della declassificazione di,
sì,
Plutone.
Esattamente quello. Siccome si è scoperto che ci sono asteroidi addirittura con 1200 km di diametro, altri di 2400 e via dicendo, non era più giustificabile che Plutone fosse,
certo,
classificato.
Lo status di pianeta non vale più per Plutone.
E quindi questo è il motivo.
Ma io a Plutone voglio bene anche se
anch'io io voglio bene a Plutone, anche soltanto perché io quando ero a scuola me l'hanno insegnato come pianeta.
Ma no, ma poi se hai visto le foto di New Horizon,
sì,
Plutone c'ha una macchia enorme a forma di cuore
sì,
sopra, solo
è
per
un tesorone,
questo è carino.
È un tesorone. Tra l'altro, appunto, Plutone è comunque ancora rotondo, mentre molti asteroidi non hanno forma sferica.
La forma sferica.
Esatto. Noi abbiamo iniziato ad esplorarli, gli asteroidi. Nel 71 le sonde Mariner andarono a scoprire le lune di Marte, Phobos e Deimos, che sono in realtà due asteroidi catturati poi da Marte. Quindi vedi che quando dicevi girano, non girano, sì, girano, ma poi basta la forza di gravità, essendo loro soggetti, per essere catturati da un pianeta o da qualcos'altro. Mentre la sonda Galileo nel 91 ha fotografato per la prima volta un asteroide. E nel 96 abbiamo avuto la Schumacher che è andata proprio in missione per scoprire un asteroide. Ci sono ovviamente studi relativi agli asteroidi. Noi abbiamo già parlato dei Near Earth, quando parlavamo anche della cometa Neowise. Ci sono studi che iniziano a seguire gli oggetti Near Earth, proprio perché essendo così numerosi ed essendo così imprevedibili è importante capire quali oggetti abbiamo vicino. C'è anche chi, come se fosse fantascienza, prova a parlare del cambiare l'orbita di un asteroide se dovesse essere in rotta di collisione verso di noi. Ovviamente sono tutte teorie, nel senso che anche solo per valutare la applicabilità, dovresti trovarti nella situazione. E quindi...
Sì, è difficile fare degli esperimenti pratici.
Sì, molto difficile. Quindi diciamo che siamo veramente sul confine tra scienza e fantascienza o tra scienza e scienza futura. Diciamo che in questo momento sappiamo che ci sono questi oggetti. Ovviamente noi il discorso degli asteroidi lo approfondiremo anche in futuro, qui mi interessava giusto dare un'idea. Quindi abbiamo gli asteroidi e le comete che si sbriciolano, si spezzettano, si...
creano meteoroidi che diventano poi meteore, forse meteoriti, speriamo meno meteoriti.
Esatto, anche perché ricordo che la vita sul pianeta è stata stravolta completamente proprio dall'arrivo di un meteorite, il cui cratere, si trova nello Yucatan.
È il Golfo del Messico.
Più che altro nello Yucatan, ed è il cratere di... non so come cavolo si pronunci, Chicxulub.
Se c'è qualche esperto di lingue azteche, per piacere, ci aiuti.
Comunque non è proprio nel golfo, è un pochino più spostato proprio nella penisola, ma comunque sì, siamo in Messico e stiamo parlando di un cratere che ha stravolto, un asteroide che ha stravolto la vita sulla Terra, ma che di suo non era enorme. Stiamo parlando di 12... sì, era enorme, sì, perché sono 12 chilometri, ma non è quello che nell'immaginario collettivo verrebbe da dire, oh mio Dio, cioè 12 chilometri, ok, è grande, ma questo ha generato, perché l'impatto genera una tale violenza per cui in quel caso c'è stato qualcosa di assimilabile a un inverno nucleare, con un'esplosione paragonabile a 190.000 gigatoni e tutto l'inverno nucleare che ne è venuto dopo.
Certo, e quindi tutte le conseguenze a cascata.
Allo stesso modo in Siberia c'è stata l'esplosione di Tunguska, che è molto probabilmente nata da un'esplosione a 8 km di altezza di una meteora. Quindi, come vedete, ringraziamo l'atmosfera e proseguiamo.
E cerchiamo di salvaguardarla anche, esatto. Per quello che possiamo fare noi.
E quindi questo è quanto. Ma se... si possono andare a vedere le stelle cadenti, poi c'è anche la grigliata di Ferragosto, si celebra Ferragosto, ma spesso non si sa perché si celebra Ferragosto, no?
Sì, esattamente, perché Ferragosto, le poche persone, o non le poche persone, però, quando qualcuno chiede che cos'è Ferragosto, di solito si risponde con la festa cristiana, che è l'assunzione, se io ho dimenticato il 90% del mio catechismo, ma l'assunzione di Maria in cielo, che viene assunta senza, cioè anche con il corpo, e quindi non solo l'anima.
E pensa che già io questa non la sapevo.
Sì, ma molte persone pensano anche che l'Immacolata Concezione sia la concezione, il concepimento di Gesù, invece è il concepimento di Maria. E tutti dicono, ma come fa Gesù a essere stato concepito l'8 dicembre e nascere il 25?
Ora, poi lasciamo perdere che le date sono piazzate lì a muzzo.
Non sono piazzate lì a muzzo, sono piazzate tutte basate su altre date.
Sì, no,
date,
nel senso, a muzzo...
Cioè, su quello che devo parlare, che è oggi, no, cioè il calendario,
esatto,
romano.
Esatto, cioè, intendevo a muzzo nel senso che non sono date reali per l'evento che celebrano.
No,
ma ecco.
No, assolutamente, non c'è nessun tipo di legame con la figura storica di Gesù, del quale peraltro ancora non è propriamente certa appunto la storicità. Ci interessa relativamente, perché appunto non siamo qui al catechismo, ma Ferragosto è una data, o meglio, Ferragosto non è una data. Oggi Ferragosto è il 15 di agosto, ma quando sono state istituite le ferie Augusti, era fatalmente tutto il mese. Perché tutto il mese? Per due ragioni. Prima di tutto perché le ha istituite Augusto, Ottaviano, che era uno che aveva poco il culto della personalità, per cui non solo dà il suo nome a un mese, che non si chiamava agosto prima di lui, come aveva fatto il suo predecessore Giulio Cesare, che dà il nome a luglio, ma... decide che tutto il mese è festivo. non solo per il suo culto della personalità, ma perché le feste di agosto erano tantissime.
Ah, ok.
Solo nel periodo proprio centrale ce ne saranno state una decina, nei giorni proprio intorno al 15.
Quindi uno dice, senti, che fate ponte.
Sì, che è una cosa peraltro che succede nel calendario contemporaneo giapponese. C'è un periodo di feste, mi sembra all'inizio della primavera, adesso non sono sicura, perché erano avevano reso festività il compleanno di un tot di imperatori precedenti, e quattro di questi imperatori erano nati uno vicino all'altro, una cosa del genere. E quindi a un certo punto c'era una settimana in cui c'erano 5 giorni festivi. Allora ho detto, vabbè, facciamo una cosa, sta settimana. Se c'è qualcuno esperto di giapponese, mi perdoni perché ho semplificato molto, però una cosa che è successa, e questo succede con l'intero mese di agosto. Consideriamo che i romani avevano di suo, o meglio di loro, un sacco di feste religiose, perché i romani erano i più grandi, almeno nella storia occidentale, erano dei grandissimi eclettici e dei grandissimi importatori di religioni. Loro conquistavano, ed era anche uno dei sistemi per cui mantenevano quella che poi si chiama Pax Romana, dopo aver fatto gli imperialisti in giro per l'Europa, mantenevano anche le popolazioni conquistate relativamente tranquille, perché quando, nel momento in cui loro conquistavano una popolazione che aveva usi e costumi diversi, aveva una religione diversa, tendenzialmente adottavano parti di quella religione e non la imponevano,
uguale agli imperialisti, e non imponevano britannici la propria. Proprio.
Sì, esattamente. Non che voglia dire che, cioè, l'imperialismo è sbagliato, che lo facciano i romani, certo, che lo facciano gli inglesi, che lo facciano gli americani e quant'altri. Però sicuramente era funzionale al mantenimento di una certa tranquillità sociale il fatto che non solo non si imponesse ai popoli conquistati di osservare una religione non loro, ma le religioni dei popoli conquistati venivano di fatto accorpate alla religione originaria romana. Cosa significa una marea di feste religiose?
Beh, non male però, non male.
Ma non tutte le feste religiose erano giorni di riposo.
Okay.
Quindi erano feste, ma non erano necessariamente giorni di riposo, per cui bisogna anche valutare questo.
Già mi stavo illudendo.
Il calendario romano è un pochino diverso dal nostro, anche se il calendario su cui ci basiamo oggi noi è basato sul calendario romano. Il primissimo di cui si dice essere stato introdotto da Romolo, quindi solita informazione da prendere con le pinze, era un calendario di 10 mesi, ciascuno di circa 30 giorni, che partiva da marzo e in particolare dalla prima luna piena di marzo, mm-hmm, e finiva a dicembre. E c'erano una sessantina di giorni liberi, non si contavano.
Beh, così.
Non ovviamente liberi per modo di dire, però giorni che non si contavano fino poi alla successiva luna piena, al successivo plenilunio di marzo, da cui si ricominciava a contare il calendario. Non particolarmente pratico. La seconda forma di calendario inserisce i 12 mesi, quindi inserendo i mesi di Januarius e Februarius, quindi i mesi di gennaio e febbraio, attribuito a Numa Pompilio, quindi uno dei 7 re di Roma, e dal nome un re etruscheggiante. Mm. In realtà i 7 re di Roma io a scuola li ho anche studiati in maniera storica, non sono sicura che sia corretto studiare questi personaggi come personaggi storici, ma comunque non avevano gli anni bisestili, okay, nonostante però il conteggio dei mesi comunque avrebbe richiesto gli anni bisestili. Come facevano? Loro facevano l'anno, loro contavano l'anno senza considerare questo tempo in più. Ad un certo punto c'era uno sbilanciamento tale, loro inserivano un mese cosiddetto intercalare, cioè il mese di Mercedonio.
Ah, quindi manco, cioè noi inseriamo un giorno ogni quattro, loro inserivano un mese.
Loro ogni tot, ed era una decisione del pontefice, che ovviamente non era il papa, ma era un sacerdote e un uomo politico. Mm-hmm. Era l'addetto alla costruzione, o meglio, era l'addetto alla supervisione della costruzione dei ponti, quindi colui che fa i ponti, il pontefice. Ed era lui che si occupava di decidere se, in base a come, a quanto l'anno del calendario si stava distanziando dall'anno solare, inserire questo mese o meno. Ovviamente questa cosa non funziona.
Però, quindi vuol dire che comunque avevano una concezione di qual era l'anno solare?
Certamente, molto più di quella che abbiamo noi.
Ok.
Perché? Perché avevano un rapporto estremamente più stretto con la luna, le differenze nella luminosità, il caldo, il freddo, eccetera. Loro erano molto più... Noi abbiamo la tecnologia, i satelliti, i GPS, eccetera. Loro non ne avevano bisogno. Mm-hmm. Loro sapevano perfettamente, appunto, quali costellazioni erano nel cielo. Se queste costellazioni si spostavano, se vedevano che magari una costellazione si spostava nel momento sbagliato, allora capivano di essere loro nel mese sbagliato.
Ok.
Grosso modo.
No, no, non male, non male.
No, ma dobbiamo sempre, è una cosa, è un'operazione che io dico sempre che bisogna fare, dobbiamo smettere di guardare agli antichi con la nostra, certo, percezione, perché noi non siamo neutri, noi siamo, anche noi siamo influenzati dalla nostra società, per cui se noi non cerchiamo di separarci dalle influenze che abbiamo, perché appunto noi viviamo in una società tecnologica, urbanizzata, eccetera, nel guardare persone che, sì, per carità, Roma, grande città, già allora metropoli, ma persone che hanno una vita estremamente legata alla terra.
Certo.
Che non hanno l'inquinamento luminoso.
Giusto.
Per cui sono persone che hanno la perfetta percezione di come appare il cielo notturno e hanno una perfetta, o non perfetta, però sicuramente molto migliore della nostra percezione dell'alternarsi delle stagioni, appunto di quando si leva il sole e quando cala, perché così tu ti devi alzare la mattina, non hai la sveglia, tu hai il sole, mm-hmm, e eccetera eccetera. Quindi anche in assenza dello strumento tecnologico non si è completamente persi, perché saremmo noi a essere persi con lo strumento tecnologico.
Assolutamente sì.
Comunque, il calendario romano non era perfetto, tant'è che fu comunque poi cambiato, ma il primo ufficiale che durò per molto tempo fu il calendario giuliano, 46 avanti Cristo, introdotto da Giulio Cesare, secondo i calcoli di un astronomo egizio. Quindi è un filo, anche questo, un filo più lungo dell'anno solare, di circa 11 minuti, mm-hmm, e è praticamente identico a quello gregoriano, che è quello che verrà introdotto successivamente, ma verrà introdotto la prima volta nel 1582, quindi il calendario giuliano più o meno funziona. Per il calcolo di certe date si usa il calendario gregoriano prolettico, definito, ovvero si calcola secondo il calendario gregoriano, si fa una stima, date che sono segnalate, che sono state segnate, sono state annotate nel periodo in cui usava il calendario giuliano, vengono ricorrette secondo il principio del calendario gregoriano, per cui noi abbiamo una maggiore certezza di quando certe cose sono successe.
Questa è una cosa terribilmente matematica.
Infatti non andrò nel dettaglio di questa cosa.
Questa cosa è proprio la...
Perché è troppo matematica. E come funziona questo calendario romano? Giuliano. Non solo, noi abbiamo non abbiamo la settimana. La settimana è un'invenzione di fatto successiva successiva sicuramente all'introduzione del cristianesimo, uh-huh. E perché è stata introdotta da Costantino.
Ok.
La settimana di 7 giorni. Il mese si divideva in base a 3 giorni dai quali si contavano i giorni successivi o precedenti, ed erano le calende, le none e le idi.
Oh, ok, li ho sentiti nominare.
Sì, ci siamo quasi. Allora, le calende sono il primo del mese. Le none, nonostante il nome, cadono il 5° del mese, e le idi il 13.
Ok.
Tranne nei mesi di marzo, maggio, quintile e ottobre, in cui le none cadono il 7° giorno e le idi il 15°.
Per semplificare la vita.
D'altronde anche noi abbiamo il mese di 28 giorni, vero. Quello di 30, quello di 31,
è vero, hai ragione.
E io ancora devo usare la filastrocca, no, per dai. Essere sicura. Sì. C'è chi usa la filastrocca, c'è chi si guarda le nocche mani.
Lo so, la conosco bene.
Quindi anche noi non abbiamo un calendario perfetto.
No, assolutamente, verissimo.
I giorni si contano quindi a partire, per esempio, il primo del mese appunto è la calenda, il secondo del mese è il giorno dopo la calenda, il terzo del mese diventa 2 giorni dopo la calenda, insomma si basa su questo. Un altro sistema molto importante per considerare i giorni è la divisione in giorni fasti e nefasti. I giorni nefasti non sono giorni in cui succedono cose brutte, giorni sfortunati, ma sono giorni in cui non sono permesse di fare attività pubbliche e commerciali.
Ok.
Mentre i giorni fasti sono i giorni in cui si può fare.
Quindi lasciami indovinare, l'associazione al qualcosa di negativo è perché l'attività commerciale non guadagna e quindi nel frattempo è venuto da dire nefasto.
Ma non guadagna, è proprio vietato, sì, cioè non puoi aprire il negozio.
Esatto, quindi la parola nefasta è stata associata nel tempo a qualcosa di negativo.
Non sono sicura che sia così diretto. In italiano ancora, ma non ovviamente nell'italiano parlato così tutti i giorni, ma si usa il modo di dire per facet, in realtà in latino, però lo si riporta ogni tanto anche in italiano, per facet nefas, che vuol dire usando, diciamo, sistemi leciti e illeciti.
Ok.
E nefasto potrebbe derivare dai giorni, ma potrebbe semplicemente essere l'aggettivo derivato,
ho capito, sì.
Usato in altra situazione da nefas, cioè illecito. E questi giorni venivano iscritti dentro dei calendari. Calendari, adesso possiamo intuire che derivano dalle calende.
Sì, giusto.
Questi calendari non ce ne abbiamo tantissimi, ma ci sono e si chiamano fasti. Si chiamano fasti, alcuni famosi sono i fasti anziati, che sono stati trovati in una villa di Anzio, i fasti, fasti maffeiani, i fasti prenestini, che sono stati trovati a Preneste, e sono dei veri e propri calendari dove da una parte c'è scritto appunto che tipo di giorno fosse, se fosse giorno di mercato, forse non giorno di mercato, se fosse il giorno appunto un giorno fasto, un giorno nefasto, se fosse che giorno fosse in relazione alle calende, le none, le idi, e esistono per anche dei giorni che si chiamano in, con l'abbreviazione di questi calendari che sono incisi o affrescati, e quindi sono degli oggetti, insomma, non libri, non fascicoli. I giorni in, che forse sono i giorni intercisi, cioè giorni tra un giorno fastus e un giorno nefastus. Ci sono alcuni autori che si sono occupati di questo argomento. Perché poi ogni giorno, cioè poi i giorni nefasti sono in realtà anche i giorni in cui si festeggiano alcune feste. Esistono feste fisse, come nel nostro calendario, quindi abbiamo il Natale, che è sempre il 25 dicembre, e feste mobili, come la Pasqua, che cambia ogni anno. E alcuni si sono occupati dal punto di vista antiquario di ricostruire tutte queste feste. Uno degli autori che lo ha fatto è l'autore latino Verrio Flacco, che è di suo anche un filologo, quindi ha scritto anche un testo che si chiama Sul significato delle parole e si è occupato anche di fasti. Un altro un po' più famoso di Verrio Flacco che si è occupato di feste romane è il nostro Ovidio. E proprio dai fasti io traggo spesso le vicende mitologiche legate all'astronomia, perché sono quelle, perché nel libro in cui lui fa il calendario, cioè i fasti, ovviamente lui riporta anche indicazioni astronomiche, perché l'astronomia è ancora legata, è tutt'altro che un hobby all'epoca di Roma.
Certo.
È ancora legata strettamente alla vita quotidiana, e quindi è importante sapere quali costellazioni ci sono nel cielo. E dopo che lui ti racconta quali costellazioni ci sono nel cielo, ti racconta anche perché c'è quella costellazione e che mito è. Quello che fa Ovidio in realtà non è un'operazione strettamente di catalogazione, perché in realtà prima di tutto i mesi sono 12 e i fasti ne trattano solo 6.
Okay.
Cosa che ha creato una marea di teorie. Mm. Per esempio, sono stati fatti 12 libri e poi in realtà ne abbiamo solo 6. Sono stati Ovidio ha distrutto la sua opera perché i successivi 6 libri erano brutti. Ovidio ha pensato dall'inizio di fare solo 6 libri, che è una delle tesi di uno dei latinisti più importanti, che è Niklas Holzberg, ed è una tesi abbastanza valida, perché l'idea dei libri perduti di un'opera è molto romantica e molto abusata.
Non fatelo sentire a Dan Brown.
No, infatti, vabbè, ma neanche al compianto Umberto Eco, sì, perché tutto il nome della rosa parla di un libro perduto, ma almeno Umberto Eco scrive bene.
Perché noi non abbiamo mai preso posizione al riguardo.
No, noi non abbiamo nessuna opinione su Dan Brown. Quindi non si capisce esattamente perché davanti a un'opera che dovrebbe mettere in fila tutte le feste, le festività del calendario romano e appunto dei vari giorni, fasti, nefasti, eccetera, perché poi Ovidio fa solo 6 libri. Ma in realtà ci sono alcuni aspetti dei fasti che te lo rendono un po' sospetto come il libro, perché ci si aspetta da un testo di questo tipo che sia un'opera un po' anche di celebrazione. Ricordiamo che Ovidio scrive sotto Augusto.
Certo.
Quindi
quello che c'ha l'ego piccolino, abbiamo detto.
Sì, esatto, quello che ha l'ego piccolino. In realtà questa propaganda non c'è molto nei fasti. In più di un'occasione Ovidio, riportando le origini di qualche festività, dice, non si sa, dice, sì, ma la dicono, aspetta perché ho la, cioè avevo il punto citato. Ah, la dicono certi antiquos senes, cioè certi vecchi di una volta. oppure da versioni diverse della stessa vicenda. Questa cosa qui fa venire dei dubbi sul fatto che in realtà Ovidio stia facendo un'opera né di propaganda né di enciclopedia, ma un'opera in cui fa una critica nascosta al regime augusteo. Perché tutto questo insistere, bisogna considerare che Augusto crea un impero da una repubblica che è appena uscita da un golpe militare, perché quello di Cesare, che ci piaccia o meno ammetterlo, è un golpe certo. militare. E Cesare era un dittatore, noi lo studiamo sempre in questa maniera molto positiva, che è semplicemente dovuta al fatto che la storia è stata scritta dai vincitori. Non credo che la storia l'avessero scritta i pompeiani, per dire, e non ci fosse stato una quantità sufficiente di autori di regime, noi avremmo quest'idea così positiva di Cesare. Come tutto il Debello Gallico, noi del Debello Gallico abbiamo solo la versione di Cesare. Io lo vorrei la versione di Asterix, diciamo,
che come sappiamo è molto più divertente di solito.
Ma sicuramente è più divertente, ma per esempio ci sono alcuni elementi che ci fanno sospettare che queste grandi imprese, tutto sommato grandi, non fossero, perché alcune tribù, alcune popolazioni erano un punto tale di non mi piace usare questo termine, però dal punto di vista tecnologico, soprattutto, e di tecnologia militare e di strategia, di tattica militare, erano abbastanza primitive, per cui arrivavano i romani e dove passavano loro non cresceva più l'erba. E bastava quello, perché magari queste tribù andavano con, non lo so, qualche spada, lancia, scudo, ma non avevano la testuggine, come si dice, l'armata testuggine, non avevano appunto le tattiche, certo. le cose, perché avevano l'abitudine a scontrarsi eventualmente con altre tribù della zona che avevano più o meno lo stesso tipo di potenza militare, per cui tutto questo valore forse non c'era. Però non abbiamo appunto l'altra versione, come non abbiamo l'altra versione di Augusto, di cui abbiamo sempre l'idea di questo personaggio fondamentalmente positivo, ma ha creato un impero dove prima c'era una repubblica. E se lo vedessimo adesso con gli occhi di oggi, forse per noi sarebbe un problema. Si può sospettare, leggendo come Ovidio parla di tutta una serie di argomenti, non solo nei Fasti, anzi in realtà soprattutto in altre opere, ma si percepisce anche nei Fasti, che Ovidio non è contentissimo del sistema politico nuovo, del sistema politico di Augusto, né tantomeno, ed è una delle cose su cui lo critica di più, non è contentissimo delle nuove leggi in termini soprattutto di matrimonio. Tant'è che poi lui scrive una serie di opere considerate in una certa misura licenziose, tra cui il famoso L'arte di amare, che in realtà in effetti si basano molto sull'adulterio, e che è una delle leggi, o meglio uno degli aspetti, l'adulterio non è una legge, ma uno degli ambiti in cui le nuove leggi augustee si sono immischiate di più. Non entro nel dettaglio della legislazione augustea, perché non sono particolarmente pratica di leggi e di giurisprudenza.
Se ci sente un avvocato esperto
No, meglio di no, veramente, che non ci facciano figure. Mi sa che ci sente, tra l'altro, un avvocato, un'avvocata, o comunque una giurisprudente, noi dovremmo averla nel pubblico.
Sì.
E, in ogni caso, c'è un aspetto diverso rispetto al calendario. I Fasti non sono un calendario molto poetico, perché sono scritti in versi. I Fasti sono una specie di sistema attraverso cui Ovidio può parlare delle cose che gli interessano, che può essere il rapporto che ha la donna nella società, e Ovidio non viene molto considerato non è un autore particolarmente femminista, non ce n'è uno, sono molto difficili da trovare. Purtroppo c'è una certa critica statunitense che lo vede come anzi un autore profondamente misogino, La mia opinione è molto diversa, perché io trovo che Ovidio metta in luce in quasi tutte le sue opere, e lo fa anche nei Fasti, raccontando vicende più o meno pesanti che le donne subiscono, mette in luce il fatto che le donne dovrebbero, o meglio, che le donne non hanno libertà.
Okay.
Che lo faccia perché in realtà gli diverte parlare di inciuci, e lo faccia perché vuole dar fastidio ad Augusto, che invece cerca di creare questi costumi estremamente puritani, diremmo, va bene,
però lo fa,
però intanto lo fa,
certo.
Come dicevamo nella puntata delle orse, Ovidio è quello che, quando parla della violenza subita da Callistò, ne parla come di una violenza, e non è una cosa assolutamente da sottovalutare, perché molti autori non nominano neanche il problema, soprattutto molti autori contemporanei,
sì,
di Ovidio.
Sì, 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 assolutamente.
Una delle cose che bisogna ricordare di Ovidio è che Ovidio fu forse, perché in realtà ci sono dubbi anche su quello, ma canonicamente diciamo, Ovidio fu mandato in esilio, in Romania, quindi sul Mar Nero, in un posto che si chiama Tomis, credo, non so se sto pronunciando male un nome... Ma interessante, perché oggi in Romania il nome Ovidio e Ovidiu è abbastanza diffuso, relativamente, sicuramente più che in Italia, cosa che trovo molto carina. E lui parla come motivo del suo esilio di due cose, Carmen et Error, quindi una poesia, un canto e un errore. Ovviamente cosa succede? Che tutti gli studiosi cercano di capire in che senso. E nella poesia di Ovidio si possono ritrovare diversi errores. Quando parla appunto, cioè il fatto che lui crei dei personaggi che vanno in aperto contrasto con... con la morale che Augusto cercava di imporre a Roma, potrebbe essere stato un motivo sufficiente ad allontanarlo dalla vita, soprattutto intellettuale, romana. Non abbiamo purtroppo però certezza sulle varie motivazioni, perché non abbiamo neanche informazioni sulla vita di Ovidio che non vengano da Ovidio stesso. Quindi non abbiamo nessuna informazione sulla realtà del suo esilio. Come abbiamo chiaramente informazioni sulla realtà della sua esistenza, ma siccome queste informazioni sono all'interno di un'opera letteraria, noi non possiamo accettarle come un dato di fatto, perché la persona che parla all'interno di un'opera letteraria, anche se parla per nome dell'autore, non è al 100% uguale all'autore.
Certo.
Quindi siamo partiti dalla grigliata e siamo finiti a parlare di interpretazioni letterarie e del cosiddetto io poetico. L'io poetico che ovviamente non corrisponde, o quantomeno mai al 100%, con l'io,
sì, ma
storico.
È una delle cose belle di quelle che facciamo, no? Che partiamo da una parte e poi... viaggiamo in giro per...
Mi sono dimenticata di dire che... perché quando ho parlato delle Idi, poi mi sono sfuggita. Mi sono sfuggita
da sola.
Sei
scappata, via, basta.
Sono scappata e... ma noi sappiamo la data dell'uccisione di Cesare, perché sono le Idi di marzo... E come abbiamo visto, le Idi sarebbero il 13 del mese, ma siccome marzo è uno dei quattro mesi in cui le Idi cadono il 15, noi sappiamo che è il 15 del mese.
Vedi? Figata.
Sì.
Figata.
E poi tutti quelli che hanno fatto, meglio, forse non più, ma quando si faceva il classico ai miei tempi, I 4 mesi, marzo, maggio, luglio e ottobre, che hanno le none e le idi spostate in avanti, ce li ricordavamo usando le iniziali, e quindi quando cadono le none, le idi più avanti, nei mesi di Marmaluot, che è sempre stata una parola buffa,
sì,
che
abbastanza
potrebbe derivare da qualche variante dialettale lombarda.
Sì, il Marmaluot.
Però io me li sono ricordati comunque così, perché la memoria funziona che la formuletta astratta e magari anche strana, come appunto Marmaluot, che sembra un, non lo so, cioè, un animale boschivo.
Sì, anche lui sul tema, va quel Marmaluot lì, ma va che...
Sì, anche, è un po' un Marmaluot.
Sì, c'è...
Dopo un tot di anni dal mio ginnasio ancora mi viene in aiuto nella spiegazione del calendario
secondo
romano.
Me però sarebbe bellissimo iniziare a dire ma guarda quel Marmaluot lì, e in questo modo prenderlo un po' in giro, perché nessuno sa che cosa vuol dire,
perché no, infatti
sarebbe bellissimo. Facciamolo la prossima pubblicità: chi non ci ascolta è un Marmaluot.
Esatto, chi non ci ascolta è un Marmaluot.
Va bene, ok. E come al nostro solito abbiamo fatto un bel po' di giri qua e là, sia fuori che nelle informazioni, ed è sempre abbastanza divertente.
Sì, e noi annunciamo di nuovo,
sì,
allora, con questa puntata in cui abbiamo parlato un po' di cose senza uno stretto legame alle costellazioni.
Diciamo che abbiamo abbandonato il legame del cielo e abbiamo preso il legame temporale stavolta.
Perché questo è un episodio di passaggio. Come abbiamo già accennato nell'episodio scorso, di settimana scorsa, cominciamo, abbiamo finito la prima stagione di Astronomiti,
sì.
E entriamo nella seconda stagione, Astronomiti nello Zodiaco, o meglio, Astronomiti sul piano dell'eclittica.
Bravissima.
Che suona molto più
scientifico. È molto più professionale, sì.
Quindi noi ci sentiamo la settimana prossima.
In un episodio che sento molto, molto, molto mio.
Perché cominciamo come... come da standard con i segni zodiacali, o meglio con le costellazioni a cui si legano i segni zodiacali, e il prossimo episodio abbiamo il nostro Ariete.
Sì, ebbene sì, ebbene sì. E però nel frattempo vi lasciamo liberi di andare a vedere le Perseidi, di farvi la vostra grigliata di Ferragosto con una marea di informazioni che potrete dire, sai perché?
Potrete bullarvi che state festeggiando, adesso vi dico esattamente se cadeva qualcosa delle 44 festività agostane, nel 15 mi pare nulla di preciso, no, però potete dire che state festeggiando, per esempio, Castore e Polluce, che si festeggiava nel 13, e oppure...
Cioè, il nostro giorno di uscita, tra l'altro, vedi?
Esatto, oppure potete festeggiare la Dea Floria, la Dea Augusta, la Dea Siria, in realtà, che è Augusta, che altri non è che una versione romanizzata attraverso la grecizzazione di Ishtar, Astarte, e tutte queste meravigliose divinità che sono a metà fra dei del sesso e dei della guerra.
Beh, d'altronde direi che ha molto senso.
Sì, sì, ma sono queste divinità femminili, terribili, spaventose. In India abbiamo Durga, che è la mia divinità preferita, una delle mie divinità preferite. Nei Sumeri hanno Inanna, e per esempio una delle derivazioni, una delle forme di Afrodite è Afrodite Urania, e Afrodite Urania, cioè celeste, non è l'Afrodite, cioè è un'Afrodite pericolosa. È un'Afrodite molto pericolosa, perché in realtà è un'Afrodite anche un po' guerresca. Anche se poi i greci nella cultura greca si perde molto questo aspetto nella figura di Afrodite, l'aspetto bellico va un po' a essere eliminato. Però poi rimane appunto, cioè fa il giro, rientra dalla finestra e in epoca romana si conosceva la dea Siria, che era i cui seguaci ne facevano, erano diciamo anche itineranti, quindi anche se siriaci comunque li vedevi in zona romana, ed era lei in realtà a essere Augusta prima di Augusto.
Vedi, avete una marea di informazioni che potete usare.
E ne potete dire che state festeggiando la dea Siria.
Basta che non dite che state festeggiando l'Assunzione, perché è noioso.
Ma non è neanche così slegato, perché nonostante ovviamente noi sappiamo che la figura di Maria è una figura legata a tutta una serie di aspetti, banalmente il fatto di essere vergine, il fatto di essere molto pura, ma non è un caso che in un periodo legato alle festività di una dea femminile e del femminile sia stato appioppato il festeggiamento della Madonna.
Giusto, perché non fa una grinza.
In una certa misura la figura di Maria raccoglie un po' l'eredità delle dee, purtroppo
non come avremmo
si vanno a perdere delle cose molto divertenti che avevano le dee, ma come il fatto di essere guerriere e sessualmente liberate, ma non si può aver tutto.
No, infatti
ci hanno lasciato il Natale,
che è già qualcosa,
la festa del 25 dicembre, che invece non era, che ovviamente anche quella è la data quantomeno origina nel famoso Sol Invictus.
Infatti. Va bene, diciamo che possiamo a questo punto salutare, che così vanno a farsi appunto la grigliata, quello che è.
Vanno a farsi la loro grigliata, vanno stasera, anzi la grigliata la fate il 15, stasera se ci ascoltate il giorno di uscita.
A vederle per
sé. Andate a mettervi col naso in su, che non c'entra niente San Lorenzo, quindi le vedete ancora le per sé.
Esattamente, tra l'altro siamo il giorno dopo il picco, quindi ci state dentro perfettamente. Va bene, loro ci trovano ovviamente su tutti i social.
Come Astronomiti, su Instagram astronomiti.pod.
E trovate ulteriori dettagli, link dove offrirci un caffè nei dettagli dell'episodio. E noi niente, ci sentiamo, ci vediamo sull'Eclittica tra una settimana.
Io ti ringrazio, Sergio.
Grazie a te, Costanza, e ciao a tutti.
Ciao.
Astronomiti è un podcast di Costanza Torrebruno e Sergio Ferragina, con musiche di Gabriele Lardi. Siamo sulle principali piattaforme di podcast. Passate a trovarci e lasciateci una valutazione. Nel prossimo episodio, l'Ariete.